Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione che dovremmo leggere il libro dell'Anticristo, invece leggerò un altro libro, notizie dal libro nero del cristianesimo di Jacopo Fo. Ma prima di questo ho due o tre cosette da dire. Allora, prima di tutto alle persone che hanno telefonato dopo la trasmissione per... questi pseudo insulti da parte dei cattolici. Allora, vi ricordo che noi usiamo quel tipo di telefonate, cioè noi tutto sommato non è che ci dispiace più di tanto che i cattolici telefonino ad insultare, perché è importante che noi riusciamo anche a dimostrare qual è il livello culturale di un cattolico, cioè la bassezza culturale di un cattolico è talmente profonda, talmente squallido il suo modo di affrontarsi e relazionarsi col mondo, che viene proprio dimostrato da queste azioni che fanno pubblicamente, altrimenti potrei anche non metterli in linea ste robe, però è importantissimo che queste cose ci siano. Perché? Perché dimostrano il livello culturale che va a costruire il cristianesimo, cioè la distruzione dell'uomo, la distruzione nell'uomo della capacità di argomentare quello per cui crede e perché lo crede, cioè la distruzione emozionale dell'uomo, che è la strategia di Wojtyla, è la strategia della CEI, che alla fin fine va a distruggere i popoli e va a spacciare eroina e trafficare in schiavi. Perché questo è l'unico progetto che esiste da parte della Chiesa Cattolica ed è l'unico progetto che si può desumere da quella che è la dottrina del cattolicesimo. E appunto per ricordare questo andrò a leggervi alcuni passi del libro nero del cristianesimo, che qua non si tratta di fare un elenco delle stragi fatte dai cristiani, ma un elenco delle motivazioni per cui i cristiani vanno a fare le stragi, cioè per costringere in ginocchio le persone, per distruggere nelle persone la costruzione del loro futuro. E ripeto ancora, come ho già detto nella trasmissione precedente, che questa è una trasmissione religiosa che non ha nessun intento di offendere il cristianesimo come le religioni monoteiste, che non ci interessa nulla di offenderle, ci interessa indicare il male, la distruzione dell'uomo, indicare quali sono i loro principi dottrinali. Naturalmente se qualche cattolico non è d'accordo non fa altro che organizzare una conferenza da qualche altra parte, organizzare una trasmissione radiofonica, una trasmissione televisiva dove lui paghi uno scotto. Cioè è facile telefonare a questa trasmissione pretendendo il rispetto per posizioni contrarie. È troppo facile, perché noi abbiamo il telefono aperto e ci sta bene ricevere qualunque tipo di telefonata. Però è più difficile quando noi tentiamo di organizzare il dibattito, tentiamo di salvare questo sistema sociale dall'orrore cattolico e non è possibile comunicare. Allora non vedo perché i cattolici devono poter stuprare le altre persone mentre esprimono il loro pensiero. Io so benissimo che Nones è un criminale, so benissimo che Marco Cè è un criminale, so benissimo che Matteazzo, il vescovo di Vicenza, è un criminale, il vescovo di Treviso è un criminale assassino. So benissimo che non hanno nessuna motivazione alla base della loro religione se non quella di stuprare i bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. So benissimo questo. Però mentre io questo lo posso argomentare, loro l'unica cosa che sanno fare è distruggere e annientare le persone. E sinceramente questo è assolutamente vergognoso, ma veramente vergognoso. Allora, intanto ricordo che qualcuno nella zona di Bassano sta organizzando un fuoco per celebrare l'estate, no? E Francesco si è incaricato di fare questa cosa, io penso che non ci parteciperò perché sono un po' oberato di impegni, però vabbè, insomma, vi ricordo che Francesco ha dato un numero di telefono a cui telefonare se qualcuno dovesse essere interessato, ed è lo 0338 3197720. E questo per il fuoco d'estate, insomma, c'è una piccola cerimonia, cerimonia Baldoria, insomma, non so esattamente cosa vogliono fare. Poi per domani sera invece ci troviamo a Marostica, al solito posto, via Montello 66. Via Montello, vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano, e ci troviamo là dalle 8:20, dalle 20:15 alle 20:40 e discuteremo sul tema palpare il mondo. Naturalmente so perfettamente, come mi è stato già rilevato, che ogni elemento del crogiolo dello stregone preso a sé stante lascia un po' di vuoto, cioè pur sviluppando l'argomento lascia nelle persone un po' di vuoto, no? Perché? Perché le persone si accorgono che quell'elemento da solo, in questo caso sarà palpare il mondo, ma abbiamo fatto anche bloccare il dialogo interno, abbiamo fatto le determinazioni, la volontà, la meditazione, la contemplazione, eccetera. Bene, questi argomenti da soli non si capisce in che modo si combinino all'interno della persona. Però la persona è un crogiolo di insieme, cioè è un insieme di cose, un insieme di modi di essere e di manifestazioni, e chiaramente alla fine del ciclo tutti gli elementi vanno messi insieme, tant'è che ogni elemento riassume un po' tutti gli altri elementi del crogiolo dello stregone. Naturalmente quello che noi stiamo facendo è uno sforzo per far comprendere alle persone di prendersi in mano la responsabilità della loro vita, di affrontare la vita, di essere consapevoli che hanno solo questa possibilità di eternità, non ne hanno altre, e di non lasciar perdere questa possibilità, cioè sfruttarla fino in fondo per tutte le opportunità che si presentano alla propria vita. Pertanto questo è il nostro obiettivo. Allora, l'appuntamento è per domani sera, alle 20:15, dalle 20:15 alle 20:40, via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, e davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, dopodiché là in carovana ci muoviamo verso la sala del dibattito. Vabbè. E il tema è palpare il mondo, va avanti sempre come al solito, cioè c'è la solita traccia che mantengo per fare un discorso completo, per mantenere un discorso all'interno di tutta la serata, e ogni tanto mi fermo e la si interloquisce, o comunque se qualcuno vuole interrompere può interrompere, perché tanto lo schema va avanti da solo, cioè non è che si perda il filo del discorso, e viene in forma di dibattito, direi una cosa anche abbastanza buona, sta venendo. Va bene, detto ancora questo, un saluto personale alla coppia che mi ha scritto in internet, che ascolta Radio Gamma, ed è Roberta e Luigi. Fa piacere che mi abbiano scritti, che siano fatti vivi. Vi ricordo a tutti quanti che comunque l'appuntamento di Asiago anche quest'anno ci sarà, insomma. Lo faremo in maniera un po' più semplice delle altre volte, cioè nel senso che non elimineremo un po' di difficoltà per fare il fuoco, insomma. Comunque ne parleremo, ne abbiamo tempo, anche perché io in trasmissione ci sono sempre, insomma. Prendiamo il discorso di oggi, ed è il libro nero del cristianesimo. Il libro nero del cristianesimo. Questi pezzi che vi sto leggendo sono grosso modo pezzi storici, cioè cose che sono conosciute, tritte e ritritte, no? È importante sapere come è avvenuta la diffusione del cristianesimo, perché mentre avveniva qualche secolo fa la diffusione del cristianesimo, avviene anche adesso esattamente nello stesso modo. Cioè la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, praticava il sequestro e il commercio di bambini, che è una cosa veramente infame, e lo faceva nel nome della religione cattolica per poterli battezzare, in pratica per poterli stuprare. Ed è robe veramente vergognose. Il fatto che adesso si cominci anche a processare preti per i reati commessi è una cosa abbastanza importante, diciamo così, abbastanza eccezionale nella storia. Fino a ieri il Vaticano ha sempre comperato tutte le assoluzioni. Naturalmente stiamo aspettando un po' il cambio di rotta affinché non verrà processato definitivamente anche Wojtyla e quella masnada di assassini che continuano a costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Per quello che a noi interessa è il nostro obiettivo, cioè salvare questo sistema sociale dai campi di sterminio che stanno per essere costruiti ad opera dei cristiani. Naturalmente avranno collaborazione anche da parte dei musulmani. Allora, cominciamo un attimino a passare dal punto di vista del colonialismo. E siamo a pagina 35, no, del suo libro, e dice: sono sacerdoti i primi colonizzatori dell'Africa nera. Troviamo preti alla testa dei conquistadores spagnoli che massacrano gli indios in America. Sono preti i primi a organizzare la tratta degli schiavi. Infatti fu il Vaticano a ordinare nel 1344 la conquista delle Canarie e fu probabilmente il vescovo de Las Casas, dopo la conquista d'America, a suggerire di sostituire gli indigeni che non reggevano il lavoro massacrante e le malattie portate dai coloni con schiavi africani. Poi fin dall'inizio del 1500 i missionari in Africa organizzarono una propria tratta degli schiavi in America con tanto di navi missionarie attrezzate allo scopo. Si parla di decine di milioni di nativi americani, uccisi in battaglia e in prigionia, sterminati dalle malattie e dagli stenti. Il disastro fu tale che si calcola che solo in Messico la popolazione passò da 25 milioni di indigeni nel 1520 a meno di 1,5 milioni nel 1595. E ci sono preti a benedire Winchester che decimano i nativi americani del nord. Anche per la tratta degli schiavi, quantificare il massacro è impensabile. Si parla di almeno 20 milioni di persone deportate in America. Per loro l'aspettativa di vita dal momento dell'arrivo era di 7 anni, 7 anni di fatica e miseria. Ma per ogni nero che arrivava schiavo in America, 9 prigionieri morivano durante la cattura, il viaggio fino al porto di imbarco o la traversata. Si può parlare perciò di 190 milioni di morti, ma il conto è ben più drammatico. Le continue incursioni degli schiavisti durante quasi 300 anni distrussero l'economia delle forze migliori, così che milioni morirono per le carestie, le epidemie e gli stenti. Si poteva viaggiare per centinaia di chilometri in mezzo alle rovine di quelle che erano state civiltà fiorenti e culturalmente evolute e non incontrare un solo superstite, solo ossa che lucevano al sole. L'orrore del colonialismo ebbe nei missionari gli assertori più feroci. Essi si dedicarono a estirpare le religioni tradizionali dei popoli assoggettati con la violenza e la tortura. Impedirono perfino ai bambini di parlare la loro lingua a suon di punizioni corporali. E per capire quanto avessero potuto essere a volte disumani i preti bianchi, basta ricordarsi che spesso venivano mandati a fare i missionari quei sacerdoti che si erano macchiati di gravi crimini ed erano considerati indegni del loro ufficio in Europa. Questo fatto portò alla fama che i preti si conquistarono in tutto il mondo colonizzato, quella di maniaci sessuali e stupratori. Essi benedissero tutte le forme più infami di apartheid. Tra queste, in molti paesi dell'Africa esisteva quella che faceva divieto ai neri di commerciare coi bianchi o coltivare ortaggi o cereali nelle zone nelle quali la monocultura di latifondisti bianchi era obbligatoria. Coltivare le zucche costava una mano la prima volta, un piede la seconda, la testa la terza. Il motivo di tale brutalità era semplice. Così si obbligavano i nativi a coltivare la monocultura e poi venderla ai padroni bianchi in cambio di cibo. In questo modo, se volevano vivere, dovevano vendere ai bianchi senza poter discutere il prezzo, o accettavano o morivano. E guardiamo la condizione in cui versano molti paesi del terzo mondo oggi, non si può non vedere nella miseria e nelle violenze di oggi il marchio di secoli di malversazioni. A scuola non si insegnano nulla del colonialismo e del ruolo della Chiesa. Gli inglesi, ad esempio, si specializzarono nel traffico della droga, importando enormi quantità d'oppio in Cina. Per 3 volte l'imperatore cinese vietò questo commercio. Per 3 volte le cannoniere inglesi bombardarono i porti cinesi per imporre la loro libertà di vendere eroina. Si trattava di oppio, eh? Furono le famose guerre dell'oppio 1848-1856-1858. E state certi che le palle di cannone erano benedette. Infine, non si può non tacere il ruolo che la Chiesa ebbe nel sostegno al nazismo, al fascismo, allo sterminio di ebrei e ai massacri della guerra di Spagna, il sostegno della gran parte del clero cristiano a tutte le più infami dittature del pianeta. C'erano sacerdoti cattolici a benedire i torturatori e gli squadroni della morte in Cile, Grecia, Brasile, Perù, Bolivia, Argentina, Indonesia. E anche Wojtyla, che tanto ha fatto per distruggere l'est europeo, si è trovato a inviare lettere di apprezzamento e benedizioni a serial killer come Pinochet, che incontrò anche di persona durante uno dei suoi numerosi viaggi, e a elargire assoluzioni e crediti a personaggi quantomeno sospetti come Giulio Andreotti. E questo è cosa fanno i missionari, qual è il vero ruolo dei missionari. E non esistono ruoli diversi, i ruoli diversi fanno parte della propaganda, fanno parte del modo per afferrare le emozioni delle persone, sono un modo per assoggettare le persone e costringere le persone a finanziarli sia attraverso l'8 per mille che in altre forme. E ricordiamo come lo schiavismo sia sempre stato alla base dottrinale della Chiesa Cattolica, del cristianesimo. Cioè il cristianesimo, quando è entrato nella storia con 2 novità molto grosse. Prima di tutto, lo schiavismo non era più una questione semplicemente di catene o semplicemente di rapporti di lavoro, ma diventava una questione di schiavismo sia nell'anima, nella psiche, nella psicologia delle persone, le quali dovevano essere schiavi e accettare il loro ruolo di schiavitù. E questo storicamente non si era mai visto. E la seconda novità che portò al cristianesimo fu la costruzione dei campi di sterminio, cioè lo sterminio delle persone per fini religiosi. E questo nella storia non era mai avvenuto. Stragi, stermini, guerre, ammazzamenti, ce n'erano stati centinaia, migliaia prima dell'arrivo del cristianesimo, ma non è mai avvenuto che prima del cristianesimo ci fossero i campi di sterminio per questioni religiose. Questo non era mai accaduto. Bene, l'avvento del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra irrompono nella storia portando questo. E per quanto riguarda il discorso dello schiavismo, dice: cominciamo bene. Paolo, uno dei fondatori della Chiesa, non era santo proprio per niente. Saulo di Tarso, detto Paolo ebreo, della corrente farisea e cittadino romano al tempo stesso, forse addirittura collegato alla gens Emilia, una potente famiglia patrizia romana, all'inizio fu un persecutore di cristiani, dice lui, ma poi venne folgorato sulla via di Damasco e si convertì. Egli scrisse che in Cristo non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio e né femmina. Ma quando lo schiavo Onesimo, che si era lasciato incantare dai suoi discorsi sull'eguaglianza, scappò dal padrone e cercò protezione presso Paolo, lui lo riconsegnò al suo padrone e la fuga di uno schiavo era punita con la morte. Lo trovate questo episodio descritto nella lettera a Filemone. Nemmeno con le donne fu molto galante. Ecco cosa scrisse nella prima lettera a Timoteo: la donna impara in silenzio con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Più chiaro di così. Paolo fu colui che trasformò il cristianesimo da corrente dell'ebraismo in una nuova religione universale, mettendosi contro i seguaci originali di Cristo e gli stessi parenti di Gesù. Negli scritti paolini, al di là delle apparenze, non c'è spazio per le donne e per gli umili. Gli esseri umani saranno tutti uguali di fronte a Dio nell'aldilà, ma qui sulla terra le differenze devono restare e come. Ecco la sua esortazione ai servitori. Schiavi, obbedite ai vostri padroni con devozione e timore, serviteli con sollecitudine, come se si trattasse del Signore stesso e non di uomini. Alle donne non va certo meglio. La moglie deve essere sottoposta al marito, perché l'uomo è il suo capo. Le donne sposate devono velarsi il capo, perché se non lo facessero mancherebbero di riguardo agli angeli. Da questa assurdità nacque l'usanza di non ammettere in chiesa le donne senza copricapo e di obbligare al velo vedove e monache. E questo è ciò che successe allora. Ma noi abbiamo ancora qualcos'altro da leggere. Vediamo un attimino. Cosa abbiamo ancora qua? Eccole qua. Dunque. Abbiamo qualche notiziola sui papi, no? Molto sintetica anche, che ci fa capire esattamente chi sono i papi. E Wojtyla non è diverso da questo, non ha solo lo stesso Dio, ma si crede anche lui in diritto di macellare l'umanità. Chiaramente le lotte dei popoli gli hanno diminuito questo diritto, però lo fa lo stesso. Gli storici lo chiamano il periodo della pornocrazia, cioè il dominio delle prostitute, forse il più nero della storia della Chiesa. Nei 130 anni compresi, fra le elezioni di Giovanni VIII e la morte di Silvestro II, si succedettero 33 papi più 4 antipapi. 10 di questi morirono assassinati. Molti furono anche i papi incarcerati e esiliati. Pochi governarono a lungo, molti anche meno di un anno o addirittura solo pochi giorni. Nobili romani e grandi feudatari italiani, imperatori legittimi e loro rivali, tutti cercavano di collocare sul trono di Pietro un uomo della propria fiducia. Per decenni il potere a Roma fu nelle mani delle donne della potente famiglia Teofilatto, che ebbero una forte influenza sulla vita pubblica romana e sul papato, utilizzando come strumenti di potere anche orge e relazioni illecite. Qui ci limiteremo a narrare solo i fatti più salienti. Giovanni VIII fu avvelenato nell'882, ma poiché il veleno non aveva ottenuto il suo effetto, i suoi nemici lo finirono fracassandogli la testa a martellate. Uno dei suoi avversari era Formoso, che divenne papa nell'891. Il suo successore Stefano VI, che apparteneva ad una fazione opposta, giunse a riesumare il corpo in tumefazione, a farlo giudicare e condannare da un concilio e quindi a gettarlo nelle acque del Tevere. Stefano fu poi incarcerato e strangolato a sua volta. L'antipapa Cristoforo, Leone V e l'antipapa Cristoforo furono detronizzati, imprigionati e uccisi. Sergio III, 904-911, fu l'amante di Marozia Teofilatto, moglie del conte Alberico di Tuscolo, dalla quale ebbe anche un figlio, il futuro papa XI. Giovanni X, all'inizio appoggiato da Marozia, si dimostrò troppo indipendente dalla famiglia Teofilatto e alla fine fu imprigionato e soffocato con un cuscino. Nel frattempo Marozia aveva sobillato la folla di Roma contro il proconsole romano Alberico, che venne linciato, lasciandola così vedova e libera di sposarsi con il conte Guido di Toscana. Nel 931 diventa papa il figlio di Marozia, Giovanni XI. Questi, alleato col fratellastro Alberico, figlio omonimo del conte linciato dalla folla, fa imprigionare la madre e scaccia da Roma il suo terzo marito, il re d'Italia Ugo. Quindi instaura nella città una repubblica aristocratica. Anche questo pontefice morirà in carcere nel 936. Il 955 vede le elezioni del ventenne Giovanni XII, il primo a cambiare il proprio nome di battesimo, figlio di quell'Alberico ormai diventato padrone incontrastato di Roma. Giovanni era un giovane appassionato alle feste e alla caccia e del tutto digiuno di liturgia. Fu durante il suo pontificato che l'imperatore Ottone I fece sancire il privilegium ottonis, cioè il diritto dell'imperatore di ratificare le elezioni dei papi ed esigere la loro fedeltà. Deposto da Ottone, che lo sostituì con l'antipapa Leone VIII, Giovanni riprese possesso del seggio pontificio nel 964. Morì in quello stesso anno, forse ucciso, nel letto di una donna sposata. I decenni successivi avrebbero visto la lotta fra la fazione imperiale e quella romana. Più volte la cattedra di Pietro sarebbe rimasta vacante oppure contesa contemporaneamente da due o più rivali. Nel 965 Giovanni XIII fu cacciato dalla città da una sommossa di nobili e rimesso sul trono da Ottone I. Nel 974 Benedetto VI fu imprigionato a Castel Sant'Angelo dalla fazione romana antitedesca e strangolato in carcere. Anche Giovanni XIV morì in carcere nel 984, ucciso dalla fame o dalla spada. Giovanni XV fu esiliato e rimesso sul trono dall'imperatore Ottone III. L'antipapa Bonifacio VII morì avvelenato nel 984, e il suo cadavere fu lasciato nudo e insepolto. L'antipapa Giovanni XVI fu seviziato dai soldati imperiali e richiuso in un monastero dove morì nel 998, e la storia potrebbe continuare. A metà dell'undicesimo secolo il papato era giunto a un tale punto di decadenza che Benedetto IX vendette il pontificato a Gregorio VI, suo padrino, per 1000 talenti d'oro, ma si fece rieleggere papa 3 anni dopo. L'imperatore Enrico III scese in Italia nel 1046, chiamato a dirimere le contese sul papato. Infatti, ben 3 pontefici eletti, contando anche il dimissionario Benedetto IX, si contendevano contemporaneamente la carica di papa. Egli convocò a Sutri un concilio che depose sia Gregorio VI sia il rivale Silvestro III. In seguito un sinodo a Roma depose anche Benedetto IX e fece eleggere il vescovo sassone Clemente II, che a Natale lo incoronò imperatore. Ma l'intervento pacificatore dell'imperatore aveva un prezzo. Se Ottone I aveva ottenuto il potere di ratificare la nomina papale, Enrico III riuscì addirittura a indicare preventivamente il candidato che avrebbe dovuto ricoprire la carica di pontefice. Il controllo imperiale sul papato diventava, almeno in teoria, assoluto. Per amministrare meglio il suo immenso impero, Carlo Magno l'aveva spezzettato in Marche e Conte, ciascuna affidata ai suoi vassalli o feudatari, una specie di concessionari dell'imperatore legati ad un giuramento personale di fedeltà. Di fatto però col tempo, soprattutto i nobili maggiori, finirono per considerarsi i padroni assoluti dei territori dei loro assegnati e si arrogarono il diritto di passarli in eredità ai loro figli. L'imperatore decisero di ovviare a questo problema investendo di benefici feudali degli ecclesiastici, persone cioè che, essendo legate al voto di castità, non potevano avere discendenti legittimi. In questo modo, alla loro morte, il feudo sarebbe tornato in possesso dell'imperatore. Era nata l'istituzione dei cosiddetti vescovi conti. Il problema era chi ordinava questi ecclesiastici. Uno degli aspetti della lotta fra papa e imperatore, che vedremo nei prossimi capitoli, era appunto il fatto che l'imperatore pretendeva e di fatto esercitava il diritto di ordinare autonomamente i vescovi. Cioè, bisogna che ci ricordiamo esattamente quello che è la storia della Chiesa cristiana o del cristianesimo, perché altrimenti non riusciremo mai a sapere che, giunti alla città ungherese di Zemun, un tumulto nato da una banale lite si trasformò in una battaglia vera e propria. e i crociati assalirono la città saccheggiandola e uccisero 4.000 ungheresi, tutti cristiani, quindi fuggirono di gran carriera per paura dell'esercito. In seguito distrussero un contingente militare di turchi peceneghi, fedeli all'imperatore, e saccheggiarono e incendiarono Belgrado. Le truppe del governatore cristiano di Costantinopoli, Nicetas, li sbaragliarono, però, presso Nice, in Siberia. Qualcosa come 5.000 crociati morirono in battaglia, vennero trucidati subito dopo oppure furono prigionieri, compresi le donne e i bambini, per il resto dei loro giorni. Dopo molte traversie superstiti, giunsero infine a Costantinopoli. Bene, tutte queste cronache, per quanto possono essere truculente, è il volere di possesso del Dio, cioè il Dio padrone, il Dio dei cristiani, ordina di massacrare tutti gli altri. Perché? Perché i cristiani e i monoteisti si arrogano il diritto del possesso delle persone. Quando noi come pagani politeisti attacchiamo il cristianesimo, non è che lo attacchiamo per una questione di anticlericalismo, ma noi attacchiamo il cristianesimo perché ha alla sua base il concetto di possesso delle persone, le persone che vengono possedute da qualcun altro. Bene, il concetto di possesso è in realtà la magia nera, cioè è la capacità dell'uomo di distruggere quello che è il suo divenire, quello che è la costruzione di se stesso. Questa è la magia nera. Bene, i cristiani non solo hanno scritto quattro patarachi che si chiamano Vangeli, però ne hanno fatto qualcosa di peggio. Hanno semplicemente messo in atto tutte quelle direttive facendole diventare leggi e imperio, cioè praticamente hanno distrutto il sistema sociale di allora per riuscire a sancire il loro potere, cioè il loro diritto a possedere le persone. Ed è questo che deve essere cancellato nel sistema sociale, che non è una questione di legge o di intervento della polizia, ma è semplicemente una questione sociale, cioè è all'interno del sistema sociale che devono nascere gli uomini che vanno a modificare questo. Cioè non può essere fatta una legge che dice i cristiani non devono più avere al loro centro il concetto di possesso, ma sono gli esseri umani che devono dire il concetto di possesso non deve assolutamente più esistere. Se nel sistema sociale non nascono quelle forze che chiedono che di fatto il cristianesimo venga emarginato, cioè venga allontanato dalla vita sociale, perché essere cristiani significa distruggere gli uomini, beh, allora è veramente una grande cacciata. E per finire, leggiamoci qualcosa sull'eresia. Voi sapete che cos'è l'eresia? Chi è un eretico? Allora, un cinico potrebbe definire l'eresia come l'opinione espressa da un gruppo minoritario che una maggioranza dichiara inaccettabile. Dio sta dalla parte dei più numerosi. L'ortodossia, si può aggiungere, è ciò che questi dicono di Dio. Il significato che diamo attualmente al termine eresia, cioè opinione erronea, è un'innovazione tipicamente cristiana. Il primo ad adoperarla con questa eccezione è Paolo in Galati 5:20. Il termine eresia deriva dal greco aeresis, cioè scelta. Perfino negli Atti degli Apostoli 5:17-15, 5:26,5, conserva ancora il suo significato originario e designava gli appartenenti ad una scuola filosofica per scelta, cioè quelli che scelgono di essere una cosa, non per nascita. Eretici erano quindi gli stoici, gli epicurei, gli scettici, ma anche nel mondo ebraico i farisei, i sadducei e gli esseni, perché tutti questi sceglievano cos'erano, cioè non era che siccome nascevano avevano il battesimo e allora dovevano essere per forza di quella religione. Nel cristianesimo si sviluppò ben presto un'ansia fondamentalista di scannarsi sulle parole della religione anziché sulle opere, ne avevano. Troppi si sentivano gli unici depositari della verità, e così un termine che indicava la pluralità delle scuole di pensiero assunse il significato negativo che conosciamo. Non è però semplice custodire la verità, essa è un concetto labile. Durante la storia vi sono state continue revisioni e correzioni. Un'affermazione bollata come eretica da un concilio è riabilitata da un altro e viceversa. Un esempio, forse il più noto, è quello di Giovanna d'Arco, bruciata sul rogo nel 1431 e poi santificata nel XX secolo. Il vescovo Teodoro di Mopsuestia, morto nel 428 in pace con la Chiesa, venne dichiarato eretico e condannato dopo 125 anni dalla sua morte. I vescovi Stefano di Roma, 254-257, e Cipriano di Cartagine, 248-258, fierissimi avversari in vita su questioni dottrinali, sono oggi entrambi venerati come santi della Chiesa Cattolica. Aspettiamo ancora che ci dicano chi ha vinto. E se erano così severi fra cristiani, figuriamoci con chi cristiano non lo era proprio. Già a partire dal 356 venne sancita la pena di morte per chi praticava i riti pagani. L'imperatore romano Teodosio II, 408-450, arrivò perfino a far giustiziare dei bambini rei di aver giocato con resti delle statue pagane. Eppure, stando al giudizio di cronisti cristiani, Teodosio ottemperava coscienziosamente ad ogni cristiano insegnamento. Infatti, quello è l'insegnamento. Nel 415 la celeberrima scienziata e filosofa Ipazia di Alessandria, ultima esponente della cultura della religione pagana, venne letteralmente fatta a pezzi da una turba di fanatici guidati e aizzati da un predicatore cristiano di nome Pietro. In realtà qua furono i vescovi a farla partire questa roba qua, e i suoi resti dispersi in un letamaio. Nel VI secolo si finì per dichiarare definitivamente fuori legge i pagani. L'imperatore Costantino trasforma il cristianesimo in religione di Stato, ma è un assassino. Trasforma i vescovi in funzionari di Stato. Fra il 313 e il 325, concilio di Nicea, massacra. Ricordate che Costantino fa massacrare la sua famiglia, uccide suocero, cognato, figlio e moglie. Per sé credevo anche la madre, ma credo la madre Elena, credo invece fosse complice. Perseguita gli ariani, i donatisti, e massacra gli agnostici. Poi diventa ariano e perseguita gli ortodossi, esilio e perdita dei beni. Intanto continua a celebrare i riti pagani, privilegiando il culto solare e la divinità della figura dell'imperatore, e si fa battezzare solo in punto di morte da un vescovo ariano. E questo è parte della storia, come è avvenuto, come è successo l'avvento del cristianesimo. Naturalmente io non sono d'accordo con le tesi di questo libro, cioè questo libro è scritto da Jacopo Fo, e Jacopo Fo è un cristiano, cioè solo che è un cristiano che non riesce a vedere, cioè non riesce a vedere come lo stragismo non sia altro che ordine del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. Lui non riesce a vedere questo, e pertanto si rifà sempre un insegnamento di propaganda del cristianesimo, anche se è un po' allibito da quello che legge nella storia. Il problema è che tutto quello che è avvenuto e tutto questo fa parte degli insegnamenti del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra, e purtroppo questo sarà il passo successivo che l'umanità dovrà compiere. Va bene, ricordandovi l'appuntamento di domani sera in via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta a Vicenza, io attacco le telefonate, cioè attacco il telefono. Vi ricordo che funziona solo 049 700 838. Domani sera trattiamo l'aspetto di palpare il mondo. Vi ricordo che l'essere umano è uno degli esseri in natura che trasforma l'ambiente prima che trasformasse se stesso, cioè la sua velocità di trasformazione dell'ambiente è effettivamente altissima, e parte della sua magia, parte della sua costruzione passa attraverso proprio dalla capacità di variare il mondo, però farlo in un certo modo, cioè il fatto di avere il divino che cresce dentro e pensare a relazionarsi davanti a un mondo divino, bene, la modifica del mondo non è mai drammatica, non è mai distruttiva. Se invece l'essere umano, come è educato, si pensa creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo, chiaramente la sua azione sul mondo sarà distruttiva. Pronto?
Pronto.
Buonasera, parlo con Radio Gamma 5.
Sì.
Vorrei parlare, o avere il numero di telefono per cortesia, di Roberto Nalesso. Sono Roberto Tombesi del gruppo Calicanto, che dovrebbe andare in trasmissione domenica.
Non dovrebbe telefonare a Franco Calario, qui non ho nessun numero di telefono purtroppo. Ok. Calario. Arrivederci. Allora.
Riprendere un attimino l'appuntamento per domani sera dalle 8.15 alle 20.15 alle 20.40 via Montello 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Bene, là ci troviamo e dopo andiamo verso la sala del dibattito, che è circa 5 minuti. Un'altra cosetta a tutti quelli che me l'hanno chiesta, la stella a 5 punte dentro a un cerchio, e io l'ho mandata a far fare, avrei dovuto avere delle notizie oggi, però oggi non ho telefonato alla persona che la fa. Comunque già la prossima settimana dovrei avere a disposizione il primo stock, diciamo così, il primo gruppo di stelle, e cominceremo a distribuirle fra tutti quelli che le hanno chieste. Pertanto sappiate che è in corso, insomma, questa cosa. Non riuscirò certo a portarle domani sera al dibattito, però sicuramente per Asiago ci sono, insomma. Ok, allora, appuntamento domani sera dalle 20.15 alle 20.40 via Montello 66, statale che da Marostica porta a Bassano. L'argomento, il tema della serata è palpare il mondo, ed è l'ottavo argomento del crogiolo dello stregone, la via occidentale alla conoscenza, che è quella che stiamo cercando di far comprendere affinché l'essere umano guardi il mondo con occhi diversi, cioè pensi di essere circondato da dei e pensi che c'è un Dio che sta crescendo dentro di lui e che lui è responsabile delle sue scelte e che dalle sue scelte dipenderà l'esito della sua vita. Per cui se saprà trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, sarà solo grazie alle sue scelte, alle sue strategie e agli sforzi che farà per affrontare la vita. Bene, allora, 11 aprile 2001, Olanda, l'eutanasia è legale. Il Senato ha approvato definitivamente ieri il provvedimento, primo paese al mondo. L'Olanda da ieri può contare su un nuovo primato, quello di unico paese al mondo che ha legalizzato l'eutanasia. Ricordo che sia l'eutanasia come il blocco di quelle che sono le terapie del dolore era sempre stato costruito, voluto ed imposto dalla Chiesa Cattolica, dalle Chiese Cristiane, in risposta... Ciao Stefano. In risposta agli ordini del loro Dio, cioè nasci con dolore, Dio decide il dolore, Dio decide quando finisce il dolore, Dio ti dà la vita, Dio ti dà la morte, cioè sei oggetto di possesso del Dio, pertanto non puoi decidere. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ok. Questo essere possesso del Dio, cioè questo concetto di individuo posseduto da Dio, che è il concetto fondamentale della magia nera, è stato trasferito a livello giuridico in modo di privare gli esseri umani di determinare e di costruire la loro vita. Pronto?
Ciao Claudio. Hanno deciso come chiamare le vittime delle religioni? Possono essere chiamati questi martiri? O i martiri esistono solo per i monoteisti e le religioni di Stato?
Dovresti riuscire a imporre questa visione, cioè nella società in cui viviamo esistono dei rapporti di forza.
Cioè, uno bruciato vivo non è un martire.
Sì, invece,
per una causa personale, per un modo di pensare.
E invece la macellaia dell'India che commerciava in bambini, che comprava e vendeva bambini, lei la faranno santa. Era una questione di rapporti di forza.
Ho capito. Tutto qua, volevo solo proprio, se coerentemente con il domandare scusa, non si potesse anche passare come martire, non dico come santo, ma come martire un Giordano Bruno, per esempio.
Beh, e tu, tu pensa che solo per avere la statua di Giordano Bruno a Roma è stato fatto un casino pazzesco, cioè una mezza rivoluzione, ed è stato afferrato un periodo particolare della storia.
La storia ufficiale, perché io mi arrabbio anche a un certo punto con la storia ufficiale, come lo vedono Giordano Bruno? Quelli che scrivono la storia.
Ma vedi, un autore come Giordano Bruno è difficilissimo da capire. Cioè, quando togli tre o quattro testi, no, che sono anche abbastanza comuni, tipo mi sembra La Bestia Trionfante, insomma alcuni testi, i testi di magia di Giordano Bruno, che è praticamente la sintesi del suo essere filosofo, praticamente sono quasi sconosciuti.
È un precursore veramente della scienza moderna per me, veramente.
Tu fai conto, sai chi è il più grande, forse in assoluto, filosofo italiano del 1500?
Certo.
Lo sai chi è? Sai il nome?
No.
È Pietro Pomponazzi. No. Ne hai mai sentito parlare tu?
Mai.
Ecco, questo qua, che è morto circa 80 anni, sembra quasi suicida, è stato professore all'Università di Padova e ha scritto tutta una serie di testi, di critiche contro Aristotele, che sono dei testi fondamentali. All'estero si conosce, in Italia, che è stato il padre di Giordano Bruno, cioè praticamente li ha costruiti tutti, no? È praticamente sconosciuto.
Sì. Va bene, ti ringrazio Claudio.
Grazie a te. Ciao. Ricordiamocelo questo, cioè in effetti non è semplicemente la storia che viene piegata o viene nascosta o viene sviluppata in un certo modo, ma la storia viene scritta perché deve servire a qualcuno. Naturalmente, se noi fossimo in grado di ricercare, cioè siamo in grado di impegnare noi stessi, noi possiamo trovare le altre cose, però per farlo occorre impegno. Cioè non è che qualcuno mi scriva una storia oggettiva o una storia che va in quella direzione che io voglio che vada. No, questo non avviene, questo devo farlo io. Quando noi pagani abbiamo cominciato un attimino a guardarci attorno, cioè io in questo caso ho cominciato a guardarmi attorno, non trovavo nessun testo che mi parlava di paganesimo e di stregoneria in maniera decente, ma trovavo testi scritti da altri, cioè scritti da cristiani, che ti dicevano a uno che non era un cristiano cosa doveva essere la stregoneria, che è veramente una cosa aberrante. E io che non so scrivere ho dovuto mettermi a scrivere per riuscire a far capire che cos'è la stregoneria e che cos'è il paganesimo, come vanno interpretate le divinità, chiaramente in funzione della costruzione dell'uomo, in funzione della costruzione della vita, per cui in funzione religiosa. È chiaro che esistono centinaia e centinaia di interpretazioni, ma le interpretazioni appartengono agli uomini. Gli uomini che fanno quelle interpretazioni devono praticare anche la loro vita, cioè devono dare un senso alla vita. Io ho fatto quel lavoro di interpretazione, quello che è il paganesimo antico, l'ho fatto per dare un senso alla vita, un senso alle cose, un modo per affrontare la vita, cioè non l'ho fatto così perché quello a me mi piace e mi ispira. E pertanto per costruire, per leggere delle storie diverse, un modo diverso la storia, bene, bisogna impegnarci per fare quel lavoro, e quel lavoro lo dobbiamo fare noi. Ma come, dice qualcuno, io che non conosco i libri, io che non conosco la storia, mi tocca fare sta roba? Sì, tu che non conosci la storia, se vuoi avere opinioni sorrette da argomenti e da argomentazioni, devi tirarti sulle maniche e scriverti, fare la tua ricerca. E questo è una sorta di palpare il mondo, cioè esiste anche un modo di palpare il mondo attraverso l'espansione della nostra emotività, attraverso l'espansione delle nostre sensazioni, che vanno a ricercare quegli strumenti che ci servono per difenderci, che ci servono per esplodere, che ci servono per costruire. Va bene, passiamo un attimino a un altro argomento. Beh, questa è solita roba di cronaca,
è del 15 aprile 2001 sul Gazzettino, in casa di un sacerdote, opere d'arte rubate. Beh, naturalmente la roba è sua, cioè lui si crede padrone del mondo. Mobbing e molestie a Ca' Farsetti, l'accusa del vicepresidente dell'associazione Rosa e Brezza, Umberto Billo. Mobbing e molestie in luoghi di lavoro sono molto più diffusi di quanto si possa immaginare. Cioè, noi di questo ne abbiamo già parlato. A proposito di mobbing, mi fa venire in mente una mia amica che mi scrive in internet, io gli rispondo e le email mi tornano indietro. Che devo fare? Spero che domani ci sia il dibattito, così ne parliamo un pochino. Boh, questa notizia, saltiamo. Gli scienziati svelano l'alfabeto dei cani. Ah, qualcuno ha tentato di riuscire a capire come parlano i cani. In realtà non è un vero e proprio parlare, ma è la capacità di comunicare. Hanno capacità di comunicare concetti, sensazioni, emozioni, tensioni, desideri. E noi abbiamo perso la capacità di leggere questi segnali. Per esempio, c'è un segnale che è importantissimo e che è il guardare un animale negli occhi. Cioè, se voi guardate un cane negli occhi, è una sfida, cioè lo state sfidando. Cioè, perché due cani si fissano o due animali si fissano negli occhi? Ci sono solo due motivazioni. Può essere o perché te lo vuoi mangiare o perché te lo vuoi scopare. Cioè, non esistono altre motivazioni, per cui fissare negli occhi un animale è un atto di sfida, cioè è un atto di affronto. Comunque, di tutto quello che è successo nella ricerca del linguaggio animale, ricordatevi che a Lorenz siamo sempre debitori, perché ha aperto una porta immensa, una porta che adesso continua a essere sempre più spalancata. Ma vi ricordo che con la porta che ha aperto Lorenz abbiamo scoperto che le scimmie, tipo i gorilla, tipo i bonobo, i scimpanzé bonobo, sono in grado di imparare il linguaggio umano. Non so quanti uomini siano in grado di imparare il linguaggio di bonobo o dei scimpanzé. A proposito di intelligenza, qui c'è un articolo del 26 aprile 2001 dove la Chiesa ortodossa greca non voleva Wojtyla, no? Quella lotta c'è stata e ci sarà sempre. D'altronde si sono massacrati per un bel periodo di tempo. Io credevo che fosse sulla lotta iconoclasta, in realtà non è avvenuto con la lotta delle iconoclastie, è avvenuto per altri motivi. Vabbè, questo non vediamo. Vabbè, questa invece è una notizia che ci può interessare e con la quale chiudiamo anche la trasmissione, no? È una notizia di un boss mafioso in aula ad Agrigento. E fa: non giuro, sono ateo. Presidente, dice questo personaggio, io sono ateo, non posso giurare. L'ha detto Salvatore Grassonelli al giudice Luigi Patronaggio nell'aula bunker di Contrada Bretusa di Agrigento, collegato in videoconferenza da Ascoli Piceno. Il presunto boss di Porto Empedocle era chiamato a deporre come imputato di reato connesso al processo nei confronti della criminalità organizzata del suo paese. Grassonelli, è in carcere con l'accusa di associazione mafiosa per essere considerato mandante di una strage compiuta nel 91. Avrebbe dovuto rispondere alle domande della corte sulle accuse mosse alla sua famiglia dal collaboratore di giustizia Daniele Sciabica. Patronaggio lo ha invitato ad avvicinarsi al microfono e a fornire le sue generalità, ma la sua risposta è stata secca. Io sono ateo e non giuro. La seduta però non è stata rinviata, infatti il presidente della corte, Patronaggio, ha infatti spiegato che con la nuova procedura penale il giuramento fatto innanzi ai tribunali italiani non è fatto a Dio, non ha carattere religioso è al contrario una promessa nei confronti della società civile. In realtà tutto questo giuramento a Dio è stato modificato, è stato levato via dall'attività dell'intervento della Corte Costituzionale, che era un'infamia cristiana, perché quello che era il magistrato veniva identificato non come una persona che doveva emettere un giudizio, ma come il rappresentante in terra di Dio. Per cui il magistrato giudicava in quanto Dio, non giudicava in quanto agente, in quanto ufficiale delle leggi italiane. E questa era veramente un'aberrazione infame che è stata rimossa dalla Corte Costituzionale. Naturalmente questo signore qua non lo sapeva, il magistrato glielo ha chiarito, e saranno cose che dovranno essere ancora chiarite, perché ancora non si sa. Io ho visto che sta circolando, per esempio, in internet una perquisizione fatta dai carabinieri a un sito che è il sito dell'eretico, e con sequestro anche del computer, e nel mandato del sequestro c'è la denuncia per l'articolo 402 del codice penale. Ora, l'articolo 402 del codice penale non esiste più da novembre, per cui qualcuno ha tentato di far fessi i carabinieri. È chiaro che dopo tutto quanto verrà sistemato, però intanto un articolo di codice penale che non esiste, cioè un reato che non esiste, è stato imputato a una persona col blocco delle sue attività, e qualcuno ha fatto fessi. Bene, chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e appuntamento domani a Marostica. Grazie per l'ascolto e a risentirci giovedì prossimo. Domani alle 20:15 a Marostica. Ciao.